Innanzitutto buongiorno a tutti voi che siete qui ancora, anche se sembra che la giornata è brutta perché piove, ma è anche bello vedere che un po' c'è un po' di refrigerio perché sennò comincia il caldo afoso. Allora, siamo arrivati al capitolo 26 e praticamente, come già abbiamo ascoltato nelle volte precedenti, siamo praticamente a Cesarea e in un tribunale. Oggi ascolteremo, attraverso lo scritto che ci ha lasciato Luca, l'Apostolo Luca, ci ragguaglia quanto sta succedendo ancora in questo processo, ma soprattutto vedremo come Paolo si discolpa delle accuse mosse contro di lui. Allora, Atti 26 da 1 a 18. Agrippa disse a Paolo: ti è concesso di parlare a tua difesa. Re Agrippa, io mi ritengo felice di potermi oggi discolpare davanti a te di tutte le cose delle quali sono accusato dai giudei, soprattutto perché tu hai conoscenza di tutti i riti e di tutte le questioni che ci sono tra i giudei. Perciò ti prego di ascoltarmi pazientemente. Quale sia stata la mia vita fin dalla mia gioventù, che ho trascorso a Gerusalemme in mezzo al mio popolo, è noto a tutti i giudei, perché mi hanno conosciuto fin da allora e sanno, seppure vogliono renderne testimonianza, che secondo la più rigida setta della nostra religione sono vissuto da fariseo. E ora sono chiamato in giudizio per la speranza nella promessa fatta da Dio ai nostri padri, dalla quale promessa le nostre 12 tribù che servono con fervore Dio notte e giorno, sperano di vedere il compimento. Per questa speranza, o re, sono accusato dai giudei. Perché mai si giudica da voi cosa incredibile che Dio risusciti i morti? Quanto a me, in verità pensa di dover lavorare attivamente contro il nome di Gesù Nazareno. Questo infatti fece a Gerusalemme e, avendone ricevuto l'autorizzazione dai capi dei sacerdoti, io rinchiuse nelle prigioni molti santi e quando erano messi a morte, io davo il mio voto e spesso in tutte le sinagoghe, punendoli, li costringevo a bestemmiare e, infuriato oltremodo contro di loro, li perseguitavo fino nelle città straniere. Mentre mi dedicavo a queste cose, andavo a Damasco con l'autorità e l'incarico da parte dei capi dei sacerdoti. A mezzogiorno vidi per strada, o re, una luce dal cielo, più splendente del sole, la quale sfolgorò intorno a me e ai miei compagni di viaggio. Tutti noi cademmo a terra e io udì una voce che mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ti è duro ricalcitare contro il pungolo. Io dissi: chi sei, Signore? E il Signore rispose: io sono Gesù che tu perseguiti, ma alzati e sta in piedi, perché per questo io ti sono apparso, per farti ministro e testimone delle cose che hai viste e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dalle nazioni alle quali io ti mando, per aprire i loro occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio, e ricevano per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità fra tra i santificati. Ci fermiamo fino qui, poi il discorso di Paolo continua. Fino a questo punto è un discorso molto, molto interessante, ma soprattutto molto potente, perché Paolo sta testimoniando, sta parlando di se stesso. Infatti, questa è la terza volta che Luca, proprio nel libro degli Atti, descrive la testimonianza di Paolo. È già successo in Atti 9 e anche in Atti 22. E qui adesso siamo in Atti 26. E c'è ancora la testimonianza di Paolo. E quando noi sappiamo, leggiamo nei testi dell'Antico o del Nuovo Testamento qualcosa che si ripete, vuol dire che è qualcosa che è importante, è fondamentale, in cui noi dobbiamo porre attenzione, perché è diretto soprattutto anche a noi. Allora, ricevuto il permesso da parte di Agrippa di poter parlare, Paolo inizia il suo discorso, un discorso fondamentale, importante, proprio perché riguarda della sua vita. Ma bisogna prima fare una cosa molto importante. Chi era Agrippa? Vogliamo parlare un attimo di Agrippa, questo personaggio che in questo momento compare sulla scena, se così possiamo dire. E Agrippa entra, diciamo, in questo tribunale, invitatolo giustamente, e viene ad ascoltare Paolo. Il re Agrippa II, praticamente era re Erode Agrippa II, regnò dal 53 al 70 d.C. Era figlio di Erode Agrippa I, e fu l'ultimo governatore della famiglia di tutti gli Erodi che si sono succeduti, e governò solo una piccola parte della Palestina, praticamente solo la regione della Galilea e la Perea. Il motivo che visitasse il nuovo governatore era una prassi, perché lui doveva, in poche parole, omaggiare il nuovo governatore, praticamente doveva in certo qual modo fare in modo che si prestasse agli onori di Festo, che era stato appena insediato, abbiamo visto l'altre volte. Erode Agrippa II era principalmente di sangue ebreo, perché apparteneva al gruppo dei re sacerdoti dei Maccabei, e andava abbastanza d'accordo con gli ebrei, era molto generoso nelle cause degli ebrei e manteneva il palazzo di Gerusalemme. Vuol dire che lui in qualche modo finanziariamente teneva su l'aristocrazia ebraica di Gerusalemme, ma tuttavia gli ebrei lo consideravano un uomo vile, che conduceva una vita adultera e licenziosa e che ignorava le leggi di Dio. Per esempio, viveva con Berenice, la sua sorellastra. Il governo di Agrippa terminò con la caduta di Gerusalemme nel 70 d.C. e Agrippa fu trasferito a Roma, dove morì nell'anno 100 d.C. Questo era Agrippa. Perché dico questo? Perché Paolo nel suo discorso dice, appunto, mi devi ascoltare, avere un po' di pazienza, e tu conosci molto bene quello che sto per dire. Perché lui adesso parlava da ebreo, ma soprattutto da fariseo, a un altro ebreo. Primo punto di questo parlare, io ho intitolato questa predicazione, conversione che cambia la vita. E in effetti che cosa succede? Paolo parla della sua vita. Parla della sua vita e mette degli accenti, dei punti passo per passo come lui ha vissuto la sua vita. Difatti il primo accenno che lui fa, che lui da fin da giovane, diciamo quasi da bambino, lui aveva avuto una vita molto severa. Lui era stato cresciuto con una certa severità e un certo impegno da parte dei suoi genitori. Fin da giovane Paolo era stato allevato proprio nella rigida osservanza della legge giudaica. La sua
istruzione fu a Gerusalemme, fin da piccolo, e fu allevato da un insegnante molto famoso, un insegnante ebreo molto famoso che era Gamaliele. Lui aveva avuto proprio questi rudimenti, questi insegnamenti da questo personaggio molto importante. E Paolo poteva esibire proprio queste credenziali di tutto rispetto come ebreo. I suoi accusatori lo sapevano anche molto bene di questo, che lui aveva, come si suol dire, un pedigree importante. E Paolo, non solo in questa circostanza, in altre circostanze, quando lui doveva parlare anche a altri fratelli, in altre circostanze, lui ha sempre fatto notare anche questo aspetto, ma non per vantarsene, non era un vanto, ma per dire che lui aveva percorso una vita particolare. In Filippesi 3 lui dice queste parole: benché io avessi motivo di confidarmi anche nella carne, se qualcun altro pensa di aver motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo più, di più. Io, circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo, figlio di ebrei, quanto alla legge, fariseo, quanto allo zelo, persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che nella legge, irreprensibile. Lui dice, io come ebreo ho fatto un percorso irreprensibile. Paolo poteva appunto mostrare queste credenziali proprio religiosi incredibili. Era di famiglia ebrea, di nazionalità, di educazione, di discendenza, di ortodossia, di attività e moralità. Lui aveva tutto questo. E questo è stato il suo inizio. Paolo aveva una vita vissuta nell'ortodossia in un modo incredibile. E questo è il secondo aspetto che noi vediamo in questo suo modo proprio di presentare se stesso a questo processo. Al verso 6 vediamo che Paolo dichiara perché egli è chiamato in giudizio, dice, riferendosi alla promessa di Dio fatta ai nostri padri. Una promessa di Dio che già nei tempi antichi era stata fatta. E qual era questa promessa? Il Messia. Il Messia. E una delle credenze principali degli ebrei si basa sulla promessa divina, che avrebbe mandato un Messia a stabilire il suo dominio eterno sulla terra e di far risuscitare tutti i seguaci di Gesù, di Dio. Di far risuscitare tutti i seguaci di Dio. E c'era spesso un contrasto quando Paolo parlava di risurrezione dei morti e lui adesso mette sul piatto della bilancia la promessa di Dio e la risurrezione. E lui appunto diceva, guardate un po', considerate un po' questo. In Giovanni 1,45 è scritto proprio queste cose qui. Dice Filippo, e questo è proprio l'inizio del ministero di Gesù, è uno dei primi discepoli, che si chiamava appunto Filippo, trovò Natanaele e gli disse, abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù da Nazareth, figlio di Giuseppe. Abbiamo trovato colui che già i profeti annunciavano. E lui aveva capito. Filippo aveva capito che si trova di fronte non a un profeta qualsiasi, non a un predicatore qualsiasi, ma a Gesù promesso da Dio. I fraintendimenti principali si basavano appunto sulla resurrezione del Messia, sulla resurrezione futura degli uomini. E appunto la domanda fondamentale fu, perché mai si giudica da voi cosa incredibile che Dio risusciti i morti? È cosa incredibile che succede questo? Ma Paolo dice, ma voi chi siete? Siete i discendenti dei profeti? Dei padri, i grandi padri che hanno ricevuto la promessa da Dio e tutto quello che voi fate oggi, che cos'è? In poche parole, voleva rimarcare un aspetto fondamentale
Paolo voleva dire Dio è Dio. E questo la cosa importante. Primo perché possiede tutta la sapienza. Dio possiede tutta la sapienza e sa esattamente cosa bisogna fare. Dio possiede tutta la potenza e la usa come vuole. Dio possiede la potenza della vita per dare vita a chi vuole. Perché dovremmo pensare che per Dio è impossibile risuscitare i morti? Se Dio è così potente, quali sono i limiti di Dio? Non ci sono limiti. Dio risuscita i morti. In Giovanni 5,25, parole di Gesù, dice: in verità vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'udranno, che l'avranno udita, vivranno. E quelli che l'avranno udita, vivranno. Logicamente Gesù stava parlando della parola che lui stava predicando a uomini fisicamente vivi, ma spiritualmente morti. In Giovanni 11 dice, Gesù le disse, qua, questa è la circostanza in cui Gesù risuscita Lazzaro, però lui dice, Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Era la domanda che faceva Gesù alla sorella di colui che in quel momento era morto. Ma stamattina, voi qui presenti, credete questo? Che chi crede in Gesù anche se muore vive? Credete? E questo è fondamentale. Se noi non abbiamo questa base di partenza, che stiamo a fare qua? In poche parole Paolo stava mettendo un po' con le spalle al muro questi uditori e stava dicendo: voi chi siete? La terza cosa che Paolo mette in evidenza in questo discorso è una vita vissuta nell'ostilità a Gesù. Lui mette in evidenza questo, lui non si vergogna. Oggi si dice fa outing, cioè quasi autoaccusa, no? Si presenta come se fosse una cosa normale. Lui fa accusa di questo, lui dice io sono stato un accusatore di Gesù. Le scritture forniscono proprio descrizioni chiare nella persecuzione di Paolo contro Cristo e i cristiani. In tante circostanze, e lui spesso lo rammette, in questa circostanza lui lo ricorda, Paolo era un membro del Sinedrio e di aver dato il suo voto a favore per l'uccisione dei credenti. E quando Stefano era stato martirizzato, lui era lì presente e ha dato favorevole alla lapidazione. Quando Paolo udì queste parole nel suo andare a Damasco, Saulo, Saulo, perché mi persegui? Io credo che in quel momento Paolo ha avuto mille pensieri. E la cosa che gli uscì di bocca, e credo che anche voi avreste fatto, è stato: chi sei, Signore? Chi è che mi sta parlando? E subito Paolo ha udito anche la risposta: io sono Gesù che tu perseguiti. A questo punto lui si trova davanti a una verità incredibile. E io credo che nella sua mente avrebbe detto questo: Gesù, ma come? Com'era possibile? Gesù mi stava parlando. Ma Gesù non era stato crocifisso e seppellito? E il suo corpo non era stato sottratto dai discepoli e nascosto da qualche parte?
Come faceva Gesù
a parlare adesso
a lui? Come poteva accadere una cosa del genere?
La verità è che si fece subito strada nell'animo di Paolo che Gesù era stato veramente sepolto, ma era anche risorto dai morti. Ed era anche tornato in cielo da dove egli stava parlando in quel momento. Ora si rendeva conto del proprio peccato e si sentiva che il castigo era proprio su di lui,
perché in quel frangente lui stava andando a Damasco a prendere dei cristiani per poterli portare a Gerusalemme, per poterli processare, per poterli uccidere.
Questo era sicuramente un momento drammatico, se così possiamo dire, per lui. Ma questo era anche un momento in lui che poteva sperimentare un'altra cosa, perché questa verità sconvolse Paolo e questo lo indusse proprio a sottomettersi al Signore. Qual era la ragione per cui lui si doveva sottomettere? Perché lui aveva sicuramente nella sua mente fatto come un film di quello che era successo prima. Ogni pietra scagliata contro Stefano era una pietra scagliata contro Dio. Ogni casa che lui era entrato con forza era una casa che adorava realmente Dio. E ogni persona che aveva trascinato con forza attraverso le strade della città per condurla poi in prigione erano dei veri seguaci di Dio. E ogni donna che aveva maltrattato era figlia di Dio. Il risultato di tutto ciò lo convinse che perseguitando i cristiani Paolo aveva perseguitato il loro Signore e perseguitando lui aveva perseguitato il Messia di Israele, il figlio stesso di Dio. Lui si convinse di questo. Lui era pienamente convinto di quello che aveva fatto e come adesso il Signore stava quasi faceva proprio rimarcare il suo stato, perché perseguitava il Signore, perseguitava Gesù. In 1 Timoteo 1,16 Paolo poteva scrivere questo, dice: ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua pazienza e io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in lui per avere vita eterna. Difatti Paolo si poteva aspettare in quel momento un qualcosa di particolare, perché la voce lo accusava, l'effetto di questa grande luce era, come adesso, ancora più brillante di adesso, una luce ancora più forte. Adesso il Signore mi fulmina, avrebbe pensato questo. Quando dice lui perseguitava Gesù e lui sapeva di quello che aveva, adesso il Signore mi fulmina, ma lui ha sperimentato misericordia perché Gesù gli ha detto: alzati, io ho qualcosa per te, io ho un progetto per te, alzati, perché io ti farò qualcosa di particolare, tu sarai strumento nelle mie mani. Infatti quando Paolo si convertì alla fede in Cristo, comprese che solo la grazia di Dio fu efficace per perdonare i suoi peccati e renderlo degno alla chiamata. Infatti lui sperimentò proprio la grazia di Dio, perché lui doveva essere condannato per quello che aveva fatto. Perché il Signore non ha detto: tu hai ucciso Stefano, hai ucciso quello, hai ucciso quell'altro, no. Tu mi hai perseguitato me, Gesù. Dio perdonò Paolo e certamente può perdonare anche te. Se stamattina tra di noi c'è qualcuno che ancora non ha aperto il cuore a Dio, può farlo anche con te. Forse ti senti carico di errori, di peccati, ma il Signore ti perdona. Se tu ti arrendi a Lui, se tu apri il cuore a Lui, se tu chiedi perdono, se tu ti rendi conto che la tua vita è una vita di peccati e che hai bisogno di essere perdonato e salvato. Il quarto punto è questo: una vita per ubbidire alla chiamata. Adesso Paolo ha compreso questo e sta parlando che il suo modo di vivere attualmente, perché lui è stato citato e accusato, perché è stato investito di qualche cosa di importante, una chiamata, una vita. Lui sta dimostrando che la sua vita è una vita vissuta per la chiamata ricevuta. Infatti la vita di Paolo sarebbe completamente cambiato rispetto a ciò che era stato prima. Quando ebbe l'incontro miracoloso con Gesù sulla via di Damasco, Paolo si aspettava probabilmente di essere colpito e condannato dal Signore. Invece ricevette la meravigliosa misericordia di Dio. E non fu solo salvato, ma ricevette una missione da svolgere da parte di Dio. Bisogna osservare una cosa fondamentale. Il compito di Paolo era di essere una testimonianza della meravigliosa grazia del Signore Gesù Cristo, e questo è lo stesso compito affidato ad ogni credente oggi. Non era soltanto per quel periodo quella persona, ma anche oggi il Signore fa la stessa cosa, la medesima cosa. In 2 Corinzi 4,6 è scritto: perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della grazia di Dio che rifulge nel volto di Gesù. Non siamo stati chiamati come Paolo attraverso una folgorazione, questo è assodato. Sulla via di Damasco nessuno di noi ci è andato. Sicuramente è stata una diversa avventura, ma con lo stesso scopo, con la stessa situazione. Siamo stati fermati dal Signore un giorno, perché il Signore stesso ci ha fatto capire attraverso la sua parola, attraverso una testimonianza, che noi siamo mancanti davanti a Lui, destinati alla distruzione, e dovevamo essere veramente distrutti, ma il Signore ci ha fatto grazia. Ci ha fatto grazia. Ci ha fatti capire che il suo amore ha potuto perdonare i nostri, poteva perdonare e ha perdonato i nostri peccati. E infatti noi riflettiamo quella luce. Cristo ha scelto di risplendere nei suoi testimoni per illuminare e mostrare la luce a un mondo incredulo. Questo perché i non credenti non sono capaci di vedere né percepire direttamente la luce della sua gloria. E questo è vero. Noi quando eravamo nel mondo non potevamo vedere questo, ma c'è stato un momento in cui questo è accaduto, perché qualcuno ci ha aperto gli occhi, ci ha parlato di Gesù, ci ha fatto leggere la parola di Dio e abbiamo potuto, o forse un raggio di questa luce, ed è stata sufficiente. La parola testimone indica appunto il ruolo di riflettere la luce di Cristo, e questo è fondamentale. Non dobbiamo mai presentarci ad altri come se fossimo noi la luce, ma dobbiamo incoraggiare, avvolgere, a prendere queste persone e indirizzare il loro sguardo verso Gesù. Non siamo noi la luce, noi siamo forse come degli specchietti e dobbiamo indirizzare queste persone, aiutarle a capire, a far vedere dov'è la vera luce, la vera fonte della luce. Il quinto e ultimo aspetto che Paolo ci parla in questo discorso è una vita fedele per testimoniare. Portare gli uomini dalle tenebre alla luce, aiutare le persone a non brancolare nel buio, allontanare gli uomini dalle tenebre del peccato per farli avvicinare alla luce della santità. Questo è il ruolo di un fedele testimone. Infatti, queste furono le parole di Paolo quando predicò ad Antiochia di Pisidia, e questo è descritto questo in Atti 13:47, dice: così infatti ci ha ordinato il Signore dicendo: io ti ho posto come una luce, come luce dei popoli, perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. Fino all'estremità della terra. Non ci sono limiti. Ma le estremità della terra, è vero, sono lontane, ma i bisogni sono intorno a noi. Noi abbiamo tante persone che intorno a noi brancolano nel buio, non vedono la luce, lo vediamo tutti i giorni, ne siamo convinti. Ed è vero che se noi ci fermiamo un attimo a pensare come è drammatica la situazione, non è molto lontano quello che dobbiamo fare nella nostra famiglia, i nostri amici, i nostri colleghi. E in Prima Corinzi Paolo poteva ancora dire questo: vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche salve, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate qual ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture. Questo è il Vangelo, questo è quello che Paolo faceva: io l'ho ricevuto e l'ho affidato a voi, se non avete creduto in vano. E questo è drammatico, credere in vano. Ma che cosa significa? Noi possiamo vanificare il Vangelo, non perché il Vangelo non sia efficace, ma perché lo tratteniamo. Anche se Paolo era stato di arresto e già erano passati 2 anni da quando stava qui, e ne abbiamo conferma proprio da questi brani che abbiamo letto, Paolo continuò a essere fermamente convinto che Dio aveva il controllo su tutto ciò che succedeva. In ogni istante lui aveva questa convinzione e poteva appunto parlare, testimoniare, dire, non si fermava mai, anche se era in una situazione non agevolata. Per cui il messaggio per noi stamattina è questo: non permettere alle circostanze di convincerti che Dio ha perso il controllo di questo mondo, ma come Paolo ricorda che Egli dirige ogni cosa, ogni situazione. Noi come cristiani sappiamo che il Signore mette le mani dappertutto. Non possiamo classificare gli eventi in positivi e negativi secondo il nostro criterio, ma secondo invece il concetto di Dio. Noi non sappiamo, dietro una determinata cosa che ci accade, quello che c'è. Noi possiamo giudicarla positiva se è una cosa che è piacevole, negativa se è una cosa che è un po' dolorosa o che ci dispiace, ma non è così. Paolo aveva di che dolersi allora, se stava in prigione. Dio diede all'Apostolo Paolo l'abilità di trasmettere efficacemente il Vangelo di Cristo. Il Signore ha dotato anche Paolo di questa particolarità. E che cosa succede? Forse tu stai pensando di non essere apostolo e nemmeno evangelista, ma Dio darà anche a te l'opportunità di parlare agli altri di Cristo e con l'opportunità di darti anche il coraggio, la capacità e la forza per farlo. Il Signore darà a tutti, dà a tutti questo, nelle capacità e nelle dimensioni che servono. Allora qual è il punto? E chiedi a Dio. Chiedi a Dio di aiutarti a capire e a sperimentare questo stesso amore, questo stesso desiderio di vedere salvate altre persone, un desiderio così forte da eclissare ogni tuo problema. Il desiderio deve essere forte per accantonare i nostri problemi. Noi siamo però capaci e bravi di evidenziare i problemi. E come? Noi siamo molto bravi a saltare i nostri problemi. Spesso diciamo, tu non sai quanto è grande il mio problema, ma noi possiamo dire molto bene che Dio è più grande del nostro problema. Ma Dio è veramente così grande? Abbiamo detto prima che Dio può disporre di ogni cosa e può anche risuscitare. E abbiamo detto, ma noi crediamo questo? Se noi crediamo questo, può anche superare e vincere il nostro problema. Non è il nostro problema che ci deve impedire. Perché tutto questo? Perché tutto questo discorso che abbiamo fatto stamattina? Perché il Signore stamattina ci ha posto davanti questa parola? Come è scritto proprio nell'ultimo versetto che abbiamo letto, il versetto 18, per ricevere per fede in Cristo, per fare in modo che anche gli altri che brancolano nel buio, anche loro, i non credenti, possano ricevere il perdono dei peccati e l'eredità dei santificati, perché questo era il ruolo che il Signore stava dando a Paolo, ma anche a noi oggi. Non dobbiamo pensare che noi siamo limitati. Il Signore è illimitato e noi facciamo parte del piano di Dio in tutto e per tutto. Vogliamo pregare. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo perché stamattina abbiamo visto questo esempio nella persona e nell'opera di Paolo e ancora tu ci stai ricordando, risvegliando in ciascuno di noi, Signore, che noi siamo strumenti nelle tue mani. Tu ci hai fatto grazia come lo hai fatto a Paolo. Non c'è limite per i peccati, Signore, e non c'è limite soprattutto nella tua grazia enorme, che ci può veramente togliere dal peso, Signore, dei nostri peccati, perché ci condannano. Ma Signore, Tu ancora oggi vuoi che noi siamo strumenti nelle Tue mani. Siamo una luce in questo mondo. Possiamo in qualche modo, Signore, far vedere in questo mondo di tenebre che c'è luce, perché Tu sei luce. E Tu l'hai posta nei nostri cuori. Ti ringraziamo per questo, perché immeritevoli, ma Signore, guidati da Te, rigenerati da Te, noi possiamo essere strumenti nelle Tue mani. Ti lodiamo per questo, nel nome di Gesù. Amen.